Jail House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati a tutti coloro che sono in ascolto. Comincia puntuale, come sempre, una nuova puntata di Jail House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. House rock, carcere rock e funk, carcere gospel, carcere rap, carcere soul. Come tante volte in passato, anche oggi voliamo negli Stati Uniti d'America. La nostra storia comincia nella città di Memphis, nello stato del Tennessee.
All'incrocio tra Mulberry Street e Holly Avenue c'è il National Civil Rights Museum, il Museo Nazionale dei Diritti Civili. Quell'edificio non è sempre stato un museo, c'era un tempo che era un albergo, il Lorraine Motel. Non era un albergo qualsiasi, ha un ruolo centrale nella storia degli afroamericani. Un tempo non era affatto scontato che i neri dell'America del Nord potessero entrare perfino in un albergo. Però nel Lorraine Motel sì, potevano entrare, era uno dei pochi in città, a Memphis, ad accettare ospiti neri. In tanti, anche esponenti famosi della comunità nera, hanno alloggiato a Lorraine. Il 4 di aprile del 1968, verso le 6 del pomeriggio, un uomo esce sul ballatoio dalla propria stanza al secondo piano del Lorraine Motel. Gli sparano alla testa e morirà poco dopo.
Quell'uomo era Martin Luther King. A casa sua, ad Atlanta, era ora di cena, perché al sud si cena presto. Tre dei quattro figli di Martin Luther King erano seduti a tavola, tre bambini. Lo racconta Furio Colombo, che per caso era con loro. Una donna, parente di Coretta, la moglie di Martin Luther King, andava e veniva dallo studio. A un certo punto si fermò lì, inchiodata, davanti alla televisione. Anche gli altri adulti andarono da lei, tutti incollati alla TV. E questo accadde allo stesso momento, non solo in casa King, ma in tutte le case degli Stati Uniti d'America. Tutti seppero che Martin Luther King, l'uomo che si era battuto senza violenza per i diritti civili, il premio Nobel per la pace, che nella sua lettera dalla prigione di Birmingham aveva scritto: «Sappiamo, per dolorosa esperienza, che l'oppressore non concede mai la libertà per decisione spontanea, sono gli oppressi che devono esigere di ottenerla». Insomma, Martin Luther King, il predicatore dell'amore e della sua forza, era stato ucciso.
Il popolo afroamericano scese in piazza. In tantissime città degli Stati Uniti d'America le strade furono incendiate dalla rivolta, si contarono quasi 50 morti. Le autorità chiamavano alla calma, all'uso di quella stessa non violenza che il reverendo King aveva insegnato, ma la rabbia era troppa. La città di Boston viveva una situazione di particolare tensione, è una condizione storica, è qui a Boston che attraccavano le navi piene di neri da destinare alle piantagioni e alla schiavitù. Nel quartiere di Roxbury, ancora oggi considerato il cuore della cultura nera della città, c'era una fortissima comunità afroamericana che infatti scese in rivolta. Al Boston Garden, dove giocano le partite di pallacanestro, era previsto un concerto. A suonare doveva essere proprio un afroamericano. Saputo del lutto che aveva colpito lui e tutti i suoi fratelli, immediatamente cancellò il concerto. Fu il sindaco di Boston in persona, Kevin White, a chiedergli di tornare sui suoi passi. Gli chiese aiuto per la sua città, gli chiese di suonare per la sua gente e di tentare in questo modo di calmarla.
Sì, perché lui era amatissimo dalla comunità nera. Anche lui con la sua musica si batteva per i diritti degli afroamericani. Per tutto il giorno il sindaco fece mandare annunci a intervalli regolari anticipando che Soul Brother Number One, il fratello Soul numero uno, sarebbe apparso sul canale della televisione pubblica di Boston. E così fu. E l'apparizione durò 6 lunghissime ore. E per 6 lunghissime ore in moltissimi tra i neri di Boston preferirono starsene a casa di fronte alla TV. Boston era salva.
Everything black, ugly, and evil. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black.
There's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure. High and clean. But I want to get the language right tonight. I want to get the language so right that everybody here will cry out, "Yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful."
Questa era la voce di Martin Luther King. Finisce la sua frase affermando che "I'm black and I'm proud", sono nero e ne sono orgoglioso. C'è un bel documentario uscito nel 2008, se vi capita vedetelo, dal titolo "The Night James Brown Saved Boston", la notte in cui James Brown ha salvato Boston. Pochi mesi dopo l'assassinio di Martin Luther King, anche James Brown cantava "Ditelo forte, sono nero e ne sono orgoglioso". Il singolo esce nell'agosto del 1968, "Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, James Brown". James Brown, "Say It Loud, I'm Black and I'm Proud", gridatelo ad alta voce, sono nero e sono fiero di esserlo. Questa canzone diventò immediatamente un inno del Black Power. James Brown è stato un grande innovatore nel panorama musicale americano, è partito dalla musica gospel, è stato un grande del soul e del funk. È morto il giorno di Natale del 2006, all'età di 73 anni. Nel decennio che va dal 1965 al 1975 ha rivoluzionato la musica dell'epoca, è stato avanti anni luce rispetto a tutto ciò che c'era intorno. E poi la musica successiva, dal rap all'hip hop, ma anche la musica di oggi, deve moltissimo a James Brown. Lui lavorò su quel gioco tra basso e percussioni che è alla base del funk. A un certo punto il ritmo, un ritmo quasi di pura ripetizione, l'avete sentito, un ritmo ossessivo, lasciò il posto a tutto il resto, la melodia non giocava più alcun ruolo. E questa posizione dominante data al ritmo fu qualcosa che andò culturalmente in parallelo con la nascita del movimento dell'orgoglio nero, del Black Pride. James Brown è stato anche un grandissimo ballerino, c'è chi ha detto che sia stato il più grande di tutti i tempi, tutti ricordano le sue spaccate acrobatiche sul palco. È stato un grande performer, capace di tenere il palcoscenico con un'enorme carica emotiva. Il giorno dopo il famoso concerto che salvò la città di Boston, di cui abbiamo raccontato, James Brown fu chiamato dal sindaco di Washington. Chiedeva di aiutare anche la sua città, di placare i rivoltosi. Brown volò a Washington, scese nelle strade, parlò con la gente, apparve in televisione anche qui e disse: "Questo è il più grande paese del mondo. Siamo dei matti se lo distruggiamo. Siamo andati troppo avanti per gettare tutto al vento. Dovete combattere con dignità". Qualche tempo dopo fu il presidente degli Stati Uniti in persona, Lyndon Johnson, a invitarlo a cena alla Casa Bianca. Il suo posto attorno alla tavola era segnato da un messaggio personale firmato dal presidente che diceva: grazie davvero per quel che sta facendo per il suo paese.
Ma James Brown non aveva fatto solo questo per il suo paese. In passato aveva trascorso anche diverso tempo in un riformatorio del suo paese, se no non ne avremmo parlato qui a Jailhouse Rock. Aveva avuto sicuramente un'infanzia difficile. La madre se ne andò presto di casa, il padre a un certo punto lo mandò a vivere con uno zio che di professione gestiva un bordello. Lui si arrangiò con mille lavoretti, lasciò presto la scuola senza portarla a termine. Guarda caso, tra i frequentatori del bordello c'era anche il chitarrista blues, un grande, Tampa Red, che gli insegnò un po' a suonare la chitarra. Arrangiandosi di qua e di là in maniera piuttosto autodidatta, imparò anche a suonare l'armonica, il piano e le percussioni. A 16 anni però fu condannato per rapina a mano armata e fu mandato in una prigione minorile a Tocqua, in Georgia. Ci rimase 3 lunghi anni. E ci sarebbe rimasto ben di più se non avesse lì dentro fatto amicizia con Bobby Bird. Chi era Bobby Bird oltre a essere il suo salvatore? È stato il fondatore del gruppo The Famous Flames, che poi cambiò il proprio nome in semplicemente The Flames e che suonava con James Brown. Il singolo Please Please Please, che uscì nel marzo del 56 e fu il primo successo di Brown, vendendo alla fine più di 1 milione di copie, è firmato da James Brown and The Flames. Bobby Bird era un ragazzo afroamericano appassionato di rhythm and blues, funky, gospel. Era anche un bravo musicista. Veniva da una famiglia rispettabile della città di Tocqua. James Brown era anche uno sportivo. Sapeva boxare, ma soprattutto sapeva giocare a baseball. Forse sarebbe diventato un pitcher, un lanciatore, professionista, se non si fosse rotto una gamba e non avesse deciso, fortunatamente per noi, di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Nel 52 Bobby Bird giocò a baseball con la squadra dei ragazzi detenuti nel riformatorio della sua città e lì conobbe James Brown. Lo vide esibirsi in prigione, capì che era un talento, chiese alla sua famiglia di aiutare quel ragazzo, lo fecero e James Brown uscì in parole, sotto alcune condizioni.
James Brown ha avuto a che fare varie altre volte con la giustizia, tra cui si ricorda un inseguimento spettacolare che cominciò in Georgia e finì in South Carolina, nel quale James Brown correva come il vento a bordo di quello che oggi chiameremmo il suo SUV, si direbbe oggi un Ford rosso, e una quindicina di macchine della polizia, che poi al momento dell'attraversamento del confine si sono date il cambio con quelle dell'altro stato, gli correvano dietro a sirene spiegate sparandogli alle gomme. James Brown continuò a correre anche sui cerchioni fino a che la macchina finì in un fosso e lui fu catturato. Poi disse che, essendo cresciuto in uno stato dove i neri venivano linciati, scappava perché temeva per la propria vita. Ebbe tra l'altro una condanna pesantissima, 6 anni di carcere, 5 di libertà vigilata e $6,000 di multa. Si fece 2 anni di prigione e anche questa volta uscì con l'istituto della parole.
La canzone che ci ascoltiamo adesso, come tutta la musica di James Brown, ricorda un po' una corsa, con i suoi ritmi sincopati. Nel 70 esce il singolo Sex Machine. C'è anche un album con lo stesso nome e con un'altra versione della canzone. Il titolo completo è Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. È un esempio vivissimo dell'incredibile intensità dei ritmi di James Brown. Ci ascoltiamo Sex Machine.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Go ahead.
I want to get into it, man, you know.
Go ahead.
Like a sex machine, man.
Yeah.
Moving, doing it, you know.
Yeah.
Can I count it off?
Go ahead.
1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene. Machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
I like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Shoot your bone. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
feeling. You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up,
get on up.
Stay on the scene,
get on up.
Like a sex machine,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Bobby, should I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge?
Yeah.
Take him to the bridge.
Yeah.
Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I got mine.
Dig it.
He's got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time here.
Go ahead.
You wanna hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get on up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Taste.
Get on up.
Potentissimo James Brown in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso ricomincia a entrare in carcere anche quest'anno. Come sapete, sono 15 stagioni che settimana dopo settimana vi proponiamo il giornale radio dal carcere, il GRC, con due redazioni di persone detenute che vi lavorano, una dal carcere di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma e l'altra dal carcere di Bollate a Milano. Noi ringraziamo di cuore i volontari che coordinano le due redazioni, Paolo Aleotti e Chiara Martiroli per Milano e Federica De Logo e Stefano Bocconetti per Roma. Ricominciano dunque i lavori del giornale Radio dal Carcere. Noi ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale Radio dal Carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Una elenco troppo lungo. Oggi riprendiamo il giornale radio dal carcere di Rebibbia Nuovo Complesso. Dall'ultima puntata oggi, negli istituti di Rebibbia, ci sono stati 3 suicidi. Una donna nel carcere femminile e 2 uomini qua, nel nostro reparto, il G12. Apriamo con il solito bollettino di guerra, che purtroppo non fa più nemmeno notizia. L'estate sta per terminare, ma non si fermano le morti negli istituti di pena. Altri 3 suicidi, altri 3 nomi da aggiungere ad un elenco fin troppo lungo e che purtroppo sembra non destinato a terminare. Con il caldo, come ogni anno, sicuramente finirà anche il parlare del mondo del carcere. Come da anni, finita l'estate, finiranno i dibattiti sul sovraffollamento, sulle condizioni dei detenuti e sui morti dentro gli istituti. Ma non finiranno i suicidi, la carenza di sanità, le celle da 3 diventate da 6. Non finiranno i tanti, troppi Flavio, trovato con lenzuolo al collo. Doveva essere guardato a vista. Era gravemente malato. Era il 3° tentativo di suicidio, ma poco importa. Era un detenuto. E in Italia i detenuti non sono cittadini, ma ossa e carne da tenere in cella. La speranza è l'ultima a morire. Ma qua fuori, Rebibbia, dovrebbero scrivere: lasciate ogni speranza a voi che entrate. Redazione Radio Rebibbia.
In cella un animale non di compagnia. Vi raccontiamo di uno strano incontro avvenuto in una cella del G12. Di notte, qualche giorno fa, in una cella è arrivata la visita di un topo, di un enorme topo. Urla, grida, chi stava in cella prova ad armarsi con qualcosa per allontanare l'animale, che non aveva invece la minima intenzione di andarsene. Il risultato? Brutto, fortunatamente non tragico, ma brutto. Un nostro compagno del G12 è stato morso al dito di un piede. È dovuto andare al pronto soccorso, anzi, ai pronto soccorso, perché al primo non avevano l'antitetanica. Un caso isolato? Se serve un altro elemento, vi raccontiamo che qui a Rebibbia, quest'estate, abbiamo registrato diversi casi di scabbia, la malattia invalidante del secolo scorso. Questa è Rebibbia. Massimiliano, G12 Rebibbia.
Cives Romani Sumus. Siamo cittadini romani. Martedì 22 settembre è stata una giornata speciale. Dopo 23 anni, il Consiglio Comunale di Roma Capitale è entrato dentro le mura del carcere di Rebibbia. All'interno del Teatro Centrale si è svolta una seduta straordinaria alla presenza del sindaco Gualtieri, della giunta capitolina e di 40 consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Un consiglio dentro Rebibbia che ha coinvolto tutto il mondo del carcere: direzione, polizia penitenziaria, operatori, garanti dei detenuti, rappresentanze dei reclusi di Rebibbia maschile e femminile ed anche dell'altro istituto romano, quello di Regina Coeli. Presente anche la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Non sappiamo e nemmeno nutriamo grandi speranze quanto il campidaglio possa realmente fare per gli istituti di pena capitolini e per i suoi distretti, ma è stato comunque un momento estremamente significativo. Di solito, col cadere delle foglie e l'arrivo dell'autunno, cadono anche le troppe chiacchiere estive sulle patrie galere. Quest'autunno, invece, ha portato l'Aulo Giulio Cesare dentro le mura di Rebibbia, mettendo al centro del dibattito politico e cittadino la questione carceraria. Un teatro pieno, dove tutte le parti si sono potute ascoltare e confrontare. Erano, nota di colore, presenti 3 sindaci di Roma, quello in carica, Gualtieri, e i 2 ex, Raggi ed Alemanno. La prima, oggi in opposizione, è molto impegnata nella difesa dei diritti umani e costituzionali dei reclusi. Alemanno, invece detenuto, oggi uno dei megafoni importanti per questo mondo, troppo spesso ignorato e abbandonato. Per un giorno, tutti uniti per una battaglia comune. Tutte le 7 mozioni, che riguardavano orti urbani, lavoro e reinserimento, sanità, mobilità, affettività e sport, sono state pre-approvate e deliberate all'unanimità e trasversalmente da tutti i consiglieri presenti. Per un giorno ci siamo sentiti tutti parte attiva, coinvolti e vivi. Come ha detto l'ex sindaco di Roma Alemanno nel suo intervento, oggi nostro compagno di prigionia, Cives Romani Sumus. Siamo cittadini romani, da rivendicare, con forza, perché qua dentro siamo privati della nostra libertà, non della nostra cittadinanza, e quindi dei nostri diritti e doveri. Giuliano Giotto.
Buongiorno cari amici, ricominciamo dopo le consuete vacanze estive. Eccoci qui dal reparto femminile di Bollate, facciamo un bel giro di boa per capire come sono andate le vacanze delle nostre donne.
L'estate sta finendo e un anno se ne va.
Io sinceramente, a parte il caldo devastante, ho sognato l'autunno e le foglie che cadevano.
Ho dormito tanto perché col caldo ti abbatte completamente. Per il resto, niente, ho fatto le solite cose.
Io mi sono fatta una specie di bollate Island, nel senso che ho ripreso con molta cura ad avere attenzione durante i colloqui per i miei familiari e quindi è stata, diciamo, un'esplosione di sentimenti un po' nascosti nonostante il caldo, le difficoltà, nonostante l'assenza dei corsi, la solitudine, eppure ho cercato di arricchirla con questo pensiero di speranza, di attaccamento maggiore.
Potrà sembrare strano, ma io ho passato l'estate a fare e disfare le valigie perché vigevano a chiuso e mi ha costretto a fare le valigie, che però mi ha portato in questa pseudo vacanza chiamata Bollate, dove anche qui, come in tutte le carceri, il tempo rimane sospeso, dove per ora ho disfatto le valigie.
Io l'ho passata come la mia amica, diciamo, qui aspettando questo trasferimento, lieta di arrivare qui perché per me Vigevano è stato devastante. Ho riscoperto i colori arrivando a Bollate.
Queste sono alcune impressioni, alcune voci dal femminile, voci un po' più riflessive, mentre al maschile qualcuno non è stato fermo. Ecco a voi.
Buon pomeriggio amici ascoltatori a casa, ci troviamo presso il terzo reparto della seconda casa di reclusione di Milano Bollate. Oggi qui con noi Simone, un volontario che ha da qualche settimana avviato un progetto molto interessante che riguarda, diciamo, un restyling, un rinnovamento dei corridoi, delle sale, dei vari piani del terzo reparto, ma all'insegna di rieducazione, quindi non stare mai con le mani in mano, non stare mai abbandonato nella tua cella, ci parla un po' di questo progetto.
Abbiamo fatto questo progetto per dar modo ai detenuti di avere un qualcosa in più quando potranno uscire da questa cosa, che hanno imparato praticamente a imbiancare un locale. Quindi ci siamo messi dietro, abbiamo insegnato come si inizia a preparare il luogo di lavoro e a imbiancare. Assurdo, ma si sono presi tanto bene che addirittura volevano usare di più di quello che in teoria era il nostro tempo.
Oggi parleremo di gruppi, ovvero di gruppi di incontro, perché c'è un nuovo modo di fare gruppo che si chiama Diamo voce alle nostre anime. L'idea è stata, diciamo, creata da Lorenzo.
Io partirei con 4 domande semplici al mio gruppo. Chi siamo noi veramente? Cosa vorremmo essere? A chi pensiamo veramente tutti i giorni, cosa siamo intenzionati a fare per migliorare il nostro stile di vita. Quindi questo gruppo è nato per il confronto con noi stessi e con gli altri.
Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
La professoressa Magrin è delegata della rettrice per le attività del polo penitenziario di Ateneo dell'Università Bicocca di Milano.
Noi proseguiamo proprio volentieri questo lavoro dell'Ateneo con le carceri milanesi, ormai avviato da tanti anni. Per noi innanzitutto il punto fondamentale è aprire un pensiero rispetto al fatto che si può usare lo spazio del tempo della detenzione anche per studiare, per avventurarsi in territori che magari negli anni passati non sono stati esplorati.
Siamo in compagnia di Luisa Colombo. Luisa, che da anni viene in questo reparto a tenere un laboratorio di arte terapia.
Sì, allora da tanti anni ci sono diversi detenuti, ovviamente autorizzati dal Tribunale di Sorveglianza, che vengono nelle scuole.
Quindi tu porti fuori questi ragazzi che fanno parte del tuo gruppo, del tuo progetto, e li porti a parlare un po' della loro vita.
Sì, allora diciamo che questo percorso è un percorso che ha come base l'arte terapia. Vengono formati detenuti all'interno del carcere carcere, in maniera tale poi, per chi è possibile, andare nelle scuole e fare gli stessi laboratori che noi facciamo in carcere. Quello che interessa è capire che cosa si è rotto nella vita di una persona perché poi si arrivasse a commettere un reato. Il reato in sé è già stato giudicato, quindi non tocca a noi giudicare.
L'estate sta finendo.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, la prima puntata di questo nuovo anno radiofonico. Noi torniamo a James Brown. 5 anni prima di Sex Machine, nell'ottobre del 1965, era uscito il singolo che ci andiamo ad ascoltare. Probabilmente la canzone più nota in assoluto di James Brown, è stata ripresa in molte colonne sonore, tra cui quella del film del 1987, Good Morning Vietnam, di Barry Levinson con Robin Williams, che fa il DJ alla radio dell'esercito statunitense, indimenticabile. Noi la prendiamo da questa colonna sonora, il titolo completo è I Got You, I Feel Good, James Brown, I Feel Good.
I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, sugar and spice.
Ancora James Brown in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. Come sempre con me in studio c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso vogliamo farvi ascoltare un breve estratto di un podcast che è uscito nei giorni scorsi, lo trovate su Spotify, lo trovate anche su altre piattaforme. Il podcast si chiama Cattivi, le carceri dei ragazzi viste da dentro, e lo abbiamo realizzato noi di Antigone, in collaborazione con l'agenzia giornalistica indipendente Next New Media. Le carceri minorili stanno vivendo una crisi profonda. Questi ragazzi che le abitano non sono assolutamente ascoltati. Quando protestano vengono tacciati come dei rivoltosi e vengono sommersi sotto sanzioni disciplinari, isolamento, anni aggiuntivi di carcere. Questa è una storia che va raccontata e noi abbiamo deciso di farlo dando la parola ai ragazzi e alle ragazze che le carceri minorili le hanno conosciute. Questo è l'inizio della seconda puntata di Cattivi. Ascoltiamo.
Stanno arrivando là, scappo da qua, sette volanti, cumpa. Mandato di cattura, fanno feste in costura. Mandato di procura, 2 anni di chiusura. Tic tac come Bonucci, ero mio ZPM, me uggi. Siamo fumati pure confusi, la guardia becca pure gli sputi. Sono isolamento, mio cervello è pure spento. Ma non me ne lamento, per quello che ho fatto zero pentimento.
Dopo che mi hanno accusato per un reato che non ho fatto, mi condannano. E prima volta che sono entrato era a Bologna. Dopo ho girato un po', diciamo da nord a sud, Firenze, Bologna, Roma, Napoli. Dopo sono arrivato a Roma, dove era ultimo carcere, minorenne, però dopo sono passato pure in maggiorenne. Perché a Roma sono scesi, diciamo, tanti casini. E in mezzo ero pure sempre io. E mi hanno spostato a maggiorenni per 7 giorni, 8 giorni, ho fatto 8 giorni di vacanza. No?
Eravamo in 7 dentro una cella, poi sono entrate 2 che stavano, erano matte, e ci hanno messo in 12 dentro una cella perché loro 2 ne avevano occupate 2 e le hanno distrutte tutte e 3, hanno dovuto fare il piano di sopra perché le celle 3 sono diventate inagibili. No, vedevi, andavi nel braccio e vedevi loro col sangue sulle mani, un film horror praticamente. Che una si è tagliata tutto il braccio, entravano con gli scudi, con i manganelli per fermarli, non riuscivano, in 40 maschi non riuscivano a fermarne una. Io penso l'unica situazione della mia vita in cui ho avuto paura.
La prima voce che avete ascoltato è di Wilson. Ha partecipato a più di una protesta scoppiata negli IPM dove è stato. Vittoria invece è scappata di casa quando aveva 14 anni ed è finita in carcere dopo aver vissuto 3 anni per strada. Oggi metà della popolazione carceraria minorile è composta da minori stranieri non accompagnati. Sulla carta, la categoria che dovrebbe godere di maggiori tutele. Come sentiremo, però, le cose non stanno affatto così. Se il mondo del carcere per adulti è una bolla tenuta al margine della società, quello per minori forse è un universo ancora più remoto e per una storia che abbiamo la possibilità di ascoltare ce ne sono centinaia che sono destinate a rimanere in silenzio.
Cattivi. Cattivi è un podcast dell'associazione Antigone realizzato insieme a Next New Media. Cattivi è sicuramente un'operazione di informazione, un'operazione giornalistica di informazione, ma è ovviamente anche una operazione politica e culturale per rimettere al centro quelli che vengono definiti cattivi, quelli che vengono sottratti alla vita vera, quei ragazzini a cui non viene data una speranza. Quei ragazzini che, come abbiamo ascoltato, li si fa vivere nella paura. La parola paura è comparsa nei loro racconti e non dovrebbe essere una parola che ovviamente prende forma in un luogo dove questi ragazzini sono nelle mani dello Stato per essere educati. E invece diventa un po' la parola chiave. Paura di quello che accade il minuto dopo, paura di quello che può accadere la notte, paura delle violenze, paura delle reazioni, paura anche di quello che ti sta a fianco e poi più in generale la metapaura, la paura di un futuro che non ha futuro, la paura di un mondo che non li vuole accogliere, che li ha già esclusi, stigmatizzati, segati dalla vita vera. Ecco, noi vorremmo che tutti quelli che ascoltano, e speriamo siano tanti, questo podcast, possano riflettere intorno a chi sono i cattivi, a chi sono i cattivi nella società di oggi. E se invece non dobbiamo cambiare paradigma e al paradigma della paura sostituire il paradigma della fiducia. E lì non si è sentita questa parola nei loro racconti. Fiducia, fiducia in chi? Fiducia nell'adulto che ti sta custodendo, fiducia in chi ti giudica, fiducia in quello che porta la divisa, fiducia in quello a fianco, fiducia nel futuro, fiducia nel mondo, fiducia nel direttore, fiducia in tutti. Ecco, non c'è la parola fiducia. Noi dovremmo sottrarre la paura e inserire fiducia alla dimensione della paura, quello che è lo stato di paura, sostituire le regole della fiducia. Ecco, invece, la fiducia non c'è. Noi torniamo adesso, invece, a James Brown.
Nel 1966 un altro singolo di grande successo di James Brown, il titolo è It's a man's world, è un mondo maschile, un mondo dell'uomo. Nel 2002 al Pavarotti and Friends, l'evento musicale di beneficenza che Pavarotti organizzava ogni anno e che in quell'edizione era dedicato all'Angola, Luciano Pavarotti e James Brown cantano insieme questa canzone. Pavarotti ci introduce parole in italiano, James Brown canta un mondo maschile ma non sarebbe niente senza una donna o una ragazza, e Pavarotti, l'uomo rincorre il potere e non si accorge che nulla ha più senso se si vive solo per sé. It's a man's world, James Brown e Luciano Pavarotti.
And a baby boy.
Luciano Pavarotti e James Brown che cantavano insieme It's a Man's, Man's, Man's World, grande successo di James Brown della metà degli anni 60. Il 24 ottobre del 1962 James Brown suona al Teatro Apollo di Harlem, il quartiere nero di New York. Tra l'altro è lo stesso teatro dove sarà allestita la sua camera ardente alla sua morte nel Natale del 2006 e dove migliaia andranno a rendergli omaggio. Quel concerto fu memorabile. Fu memorabile perché da esso nacque un disco live che risultò poi essere il disco live più venduto di tutti i tempi. Uscì nel 1963 con il titolo Live at the Apollo e fu la svolta della vita musicale di James Brown. Da allora lui e i Famous Flames divennero noti in tutti gli Stati Uniti. James Brown vinse una scommessa personale. Il proprietario della King Records, l'etichetta discografica con cui Brown pubblicava, non credeva in questa operazione, pensava che un album live senza alcun nuovo pezzo dentro non avrebbe venduto, e si sbagliava di grosso. James Brown si finanziò da solo la registrazione del disco. Nella sua autobiografia dal titolo I Feel Good, che in Italia è uscita nel 2006 per Minimum Fax, James Brown scrive: finanziai il disco tutto da solo, mi costò $5,700, ossia fino all'ultimo centesimo di quello che avevo nel portafoglio all'epoca, molto più che una scommessa finanziaria. Fu il più grosso rischio professionale mai corso da me o da nessuno che conoscessi. James Brown osava nella vita come nella musica.
Un altro concerto memorabile lo racconto io perché l'ho visto, James Brown al Mattatoio a Roma nel 1984 con una apertura di concerto di Enzo Avitabile all'inizio della sua carriera. Solo che tutti volevano sentire James Brown, ci fu, diciamo, quando ritardava ad arrivare James Brown e cantava Enzo Avitabile, ci fu, diciamo, una protesta che iniziò a diventare sempre più forte, più forte, più forte, con qualcuno che aveva bevuto qualcosina di troppo e iniziò a lanciare le lattine ad Enzo Avitabile, che disse in napoletano: io sono contro la violenza e me ne vado. Fece due canzoni e finì il concerto di Enzo Avitabile e arrivò James Brown e le sue spaccate.
James Brown con i suoi tantissimi soprannomi che ben vita, molti se li era dati da solo, ma poi facevano presa sulla gente. Il padrino del sole è forse il più noto, ma Mr. Dinamite, Mr. Please Please Please, il profeta, Funky President e altri ancora. Noi vi facciamo ascoltare un altro estratto dal podcast Cattivi, le carceri dei ragazzi viste da dentro. Vi invitiamo davvero ad ascoltare questo podcast perché è un tema che ha bisogno dell'attenzione di tutti.
O qualsiasi cosa, uno sta lì e la pensa, perché ovviamente non hai niente da fare, sei chiuso in cella e basta. Sta lì a fumare, fumare, fumare e basta. Poi ho iniziato, mi hanno fatto un TSO, quindi sono stata in una comunità, scusami, quella è stata la seconda volta, in una comunità terapeutica, e poi sono tornata ancora dentro e poi sono uscita, sì. Ero arrivata a fare dei gesti estremi, quindi hanno dovuto, però non è possibile neanche trovare ogni giorno un ragazzino che prova a farsi del male all'interno di un carcere, vuol dire che c'è qualcosa che non va, e allo stesso tempo non va neanche bene che lo sedi e lo sedate e basta. Bisogna trovare il perché ha fatto questa cosa, e all'interno del carcere non se lo chiedono, non se lo pongono, non se la fanno questa domanda. Sei un numero.
Siamo arrivati. Sì. Ma sei incentrissimo.
Sì. Adesso stanno facendo il lavoro.
Incontriamo Fatima a casa sua a Parma. È una ragazza molto espressiva, lo sguardo profondo, un sorriso luminoso. Ha solo 25 anni. Sotto il cappotto si vede una bellissima pancia che fa capolino.
Ho un maschietto di quasi 3 anni e una bimba in arrivo. Il maschio si chiama Jed e lei si chiamerà Zaira. sarebbe significato sì, piccola regina, il fiore che sboccia.
I suoi figli sono nati qui, mentre lei, anche se in Italia da tutta la vita, è nata in Marocco. L'adolescenza per lei è un passaggio brusco e senza nemmeno accorgersene, Fatima inizia a frequentare i giri sbagliati.
In quel periodo ero appena scappata di casa, appunto perché non stavo per niente bene. Già facevo uso di crack da 2 anni, quindi non stavo per niente bene. Quello è arrivato il momento in cui ho toccato proprio il fondo e sono scappata di casa, non volevo più tornare a casa. Mi sono fidanzata con un ragazzo più grande di me, di 10 anni in più. Avevo sì 16 anni, 15 anni e lui ne aveva 26. E appunto sono andata a vivere con lui. E la nostra routine era quella di drogarci e basta, come due tossici. E nel momento in cui un giorno lui mi ha detto vai lì, distrai questi due ragazzi, e io stavo bevendo, mi sono messa a distrarre queste due persone, una coppia, parlando, davvero non sapevo di quello che avrebbe fatto, ma lui ha preso la borsa loro da dietro.
La situazione sfugge di mano e quello che poteva essere un furto diventa un'aggressione aggravata con lesione alla vittima. Quando arriva la polizia, Fatima e il suo ragazzo vengono arrestati.
Nel momento che siamo arrivati in caserma, cioè io ero fuori come un balcone, non ricordo assolutamente quasi niente, un minimo, poche cose ricordo. Però mi ricordo questa cosa, che loro erano convinti che io fossi maggiorenne. E mi ricordo anche che mi avevano trattato proprio di merda. Di merda.
Cattivi, le carceri dei ragazzi viste da dentro. Lo trovate su Spotify e altre piattaforme. Un podcast di Antigone e Next New Media in 4 puntate.
Al mio risveglio stamattina ho udito uno strano rumore. Sapete che cos'era? Era uno scampanellio di migliaia di anime perdute. E sto parlando delle anime, di donne e di uomini che sono dipartiti da questa vita. Dove sono quelle anime perdute e tormentate che vagano invisibili sulla terra, cercando la luce divina che ormai non troveranno? Perché è troppo tardi, sì, troppo tardi perché possano vedere di nuovo la luce che un tempo hanno scelto di non seguire. Fratelli, io vi dico, non vi perdete quando arriva la vostra ora. Ora, poiché il giorno del Signore arriva come un ladro nella notte. Questo qualcuno l'avrà riconosciuto, è il discorso che il reverendo Clufus James tiene davanti a una chiesa gremita prima che tutti si scatenino nelle danze al suono della canzone da lui stesso cantata. Verso il termine della canzone John Belushi avrà la sua illuminazione. Stiamo parlando ovviamente dei Blues Brothers, un film a cui teniamo particolarmente per 1000 motivi e non ultimo perché nella nostra sigla di chiusura la canzone Jailhouse Rock è tratta da lì. Ovviamente il reverendo Clufus James era James Brown. D'altra parte Brown nella sua vita ha realmente iniziato a cantare in una chiesa, cantava musica gospel. Da The Blues Brothers ci ascoltiamo The Old Landmark.
Wake up! Wake up! Don't be lost when your time comes. Don't be lost when your time comes. The day of the Lord cometh as a thief in the night. Hey. Amen. Well, well, well. Let us go.
Let us kneel and pray
in the old
land.
We got to kneel.
The Old Landmark in diretta dai Blues Brothers in missione per conto di Dio e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata al grandissimo James Brown. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e mi raccomando seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione può anche capitare purtroppo di venire suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.